Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Quanto vi sentite rappresentati da una squadra, da una società che incarna proprio il senso stesso della vostra città? Lavoro, risultati e tutto quello che di buono si può ottenere lavorando in modo certosino?
Non so rispondere, non ho capito bene la domanda.
Nel senso, i bergamaschi siete noti per ottenere risultati lavorando, con sacrifici,
certo,
con risultati.
Sempre.
Quindi quanto vi identificate in questa tornata in Gasperini e Percassi?
Al 100%, tutto Gasperini per me.
Rimane.
Il top dei top rimane anche, sì.
Sempre se non se ne va lui.
No, non va, non va.
Non va a Napoli.
Non va a Napoli, non lo vogliamo che vada a Napoli. Solo Bergamo.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Due addii mi sorprendono più di quello di Suning all'Inter, cioè Claudio Ranieri che lascia il calcio, spiace molto a tutti noi, però forse era il momento. Più sorprendente addirittura quello di Toni Kroos, che dà l'addio al calcio, darà l'addio al calcio dopo gli europei, dopo essere stato secondo me l'MVP di questa edizione della Champions League di cui giocherà la finale. Ci aggiungo anche un ritorno incredibile, bellissimo, quello di Iličić nella nazionale slovena. Iličić ci porta all'Atalanta, che tratteremo dopo, ma prima Surfing USA, l'addio di Suning, l'arrivo della grande quercia di Oaktree. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao.
Pronti per parlare di tutto questo? Chi siamo noi per privarci di un commento di Marco Verinazzo? Buongiorno Marco.
Eccomi, ciao Carlo, ciao Pier.
E saluto anche Giovanni Capuano. Ciao Giovanni.
Stiamo scavando sotto la quercia.
Sotto la quercia.
Nel senso, cerchiamo le radici.
Marco, dammi un commento su quello che è successo, che è stato onestamente, rispetto a quanto pensavamo una settimana fa, imprevedibile.
Sì, Oaktree è sempre stata, dal mio punto di vista, la polizza assicurativa dell'Inter. Ma d'altro canto, insomma, immaginavo che in qualche modo dalla Cina arrivassero segnali diversi da quelli che pure erano giunti, insomma, molto negativi sul fronte della famiglia Zhang, che dopo 800 milioni di investimenti perde l'Inter di fatto per 275 milioni. E quando
ecco,
poco
per,
prima
permettimi
arriva...
una domanda, Marco, sì. Così al volo, giusto che l'hai detto tu, l'Inter è costata a Oaktree 275 milioni?
Al momento sì, nel senso che questo è il prezzo del prestito. E ora chiaramente si aprono questioni legali quando l'Inter verrà venduta o prima ancora, in base a una clausola che prevede che Oaktree versi a Zhang una cifra superiore in base al valore del club, al cosiddetto fair value. Ma per quello, diciamo, se non si vende il club e lo si vuole prima questo indennizzo, bisognerà nominare esperti, avviare procedure legali. E in Lussemburgo sono molto più veloci. In Lussemburgo hanno fatto un'escursione del pegno in poche ore. In Italia ci sarebbero voluti un anno e mezzo, due anni, ma diciamo che non è nemmeno possibile sul pegno, ma ci vuole l'ipoteca. Ma al di là di questo, per quello si mettono le società in Lussemburgo. Di fatto si apre una nuova era che nasce all'insegna di due elementi del comunicato, cioè quello di fiducia nel management attuale con cui sarà garantita, leggo, una transizione ordinata e senza ostacoli, focus iniziale sulla stabilità operativa e finanziaria del club. I tifosi magari tremeranno ripensando al rinnovo di Lautaro, ma da questo punto di vista, diciamo, non dovrebbe cambiare molto nei progetti del management e nel conto economico della società che sarà portato avanti da Marotta, Antonello, insomma, secondo indicazioni di fatto già autonome di autosufficienza del recente passato.
Allora, poi commentiamo con Pardo, ma intanto Giovanni, che idee hanno? Quanto resteranno? Come si muoveranno? I grandi interrogativi sono questi.
Guarda, stiamo cercando di scavare proprio in queste ore, dietro anche, interpretando anche alcuni passaggi del comunicato. Allora, sul molto interessante è quello del termine. Noi tutti ci aspettavamo che fosse un'operazione a breve, medio termine, addirittura c'è chi ha scritto che ci sarebbero già dei compratori dietro l'Inter. Da quello che si è capito, loro si definiscono long term investor e quindi hanno una prospettiva non breve, medio termine, ma medio lungo termine, e quindi noi dobbiamo resettare da questo punto di vista alcune delle convinzioni che avevamo fino a qualche ora fa. Quindi Oaktree molto probabilmente resterà nell'Inter più a lungo di quanto ci saremmo immaginati. Ti confermo la cosa dell'assoluta fiducia e continuità rispetto all'attuale management, non soltanto l'area sportiva, ma diciamo anche l'area commerciale, il che significa, credo, verrà declinata in una delega la più ampia possibile per proseguire in quelle che sono le politiche che oggi sta attuando il club. Adesso ci concentriamo sulla parte sportiva perché è quella che interessa più ai tifosi. Dentro questa delega ovviamente ci saranno dei binari dentro cui Marotta si dovrà muovere, però mi pare di aver capito che il ragionamento che si fa dalle parti di Oaktree sia questo: nel 2021, quando sono stati prestati i famosi 275 milioni di euro a Zhang, è stata garantita all'Inter la possibilità di continuare ad esistere, o meglio di continuare ad operare. C'erano problemi nel pagamento degli stipendi e così via. La situazione in questi tre anni è certamente migliorata, oggi è migliore rispetto al 2021. Di fatto da qui in poi si andrà avanti sempre con i soldi di Oaktree, ma direttamente, perché questo negli ultimi tre anni è avvenuto. Il concetto base è quello della continuità, che diciamo nella parte sportiva oggi noi possiamo declinare così: non esiste un piano di tagli, lacrime e sangue, non esiste un progetto di ridimensionamento. C'è un focus assoluto sul mantenimento del livello competitivo, perché al di là delle coppe e degli scudetti che interessano ai tifosi, in tre anni di lavoro, e questo lavoro di merito viene dato a Marotta e a chi ha lavorato con Marotta, ha procurato nella parte sportiva un enorme aumento del valore, ma valore patrimoniale, valore di ricavi, valore di tante cose, che sono esattamente la strada che Oaktree pensa di seguire. Ti aggiungo due cose velocissime. Mi pare di aver capito, in questo diciamo lavoro di ricerca e di interpretazione di quello che c'è scritto nel comunicato, che la situazione attuale debitoria dell'Inter non rappresenta un problema. Questo è un tema molto dibattuto, non solo fra i tifosi ma anche diciamo sui giornali. È una cosa che non credo preoccupi particolarmente Oaktree. E poi sul fatto che un'eventuale causa di Zhang possa in qualche modo minare la stabilità del club all'inizio, mi pare di aver intuito insomma che qualunque cosa accada al di fuori, e ci si attende anche che possa accadere, non ci saranno ripercussioni dentro.
Molto bene, la tua impressione qual è, Pierluigi?
Ma ne parlavamo nei giorni scorsi, mi sembra che insomma siano arrivate conferme da questo punto di vista. L'unico elemento diciamo di potenziale difficoltà è che comunque è chiaro che è un elemento di incertezza questo, no? Cioè, rispetto a una gestione che sapevi bene come fosse, è chiaro che c'è nel cambiamento, è insito un margine di rischio. Però che Oaktree non stia lì per svendere l'Inter o per farla andare male, questo mi pare ovvio, mi pare evidente. Cioè, si possono vincere tranquillamente trofei anche se sei proprietà di un fondo, cioè, la prospettiva è quella di un investimento di medio lungo termine, quindi di valorizzazione. La valorizzazione passa attraverso i risultati, primo elemento. Secondo elemento, la gestione sportiva e amministrativa di questi anni è stata un modello vincente, per cui piace ad Oaktree inevitabilmente, perché comunque hanno ridotto il deficit migliorando i risultati sportivi, quindi voglio dire, a maggior ragione. Ripeto, l'unico piccolo problema può essere legato insomma a qualche meccanismo anche proprio banale, per cui comunque ti devi ricostruire un equilibrio. Ci potrebbe essere ti ripeto, cioè, se Lautaro, ti faccio l'esempio più semplice, va oggi pomeriggio a discutere il suo contratto, magari non trova, ci vuole magari un pochino d'adattamento, no? Di coordinamento fra la nuova proprietà e il gruppo, ma insomma no, io non vedo grandi problemi da questo punto di vista, ripeto, e credo che l'Inter di questi anni sia stato un esempio, cioè di una società che è riuscita a coniugare il risultato sportivo, il risultato economico. Belinazzo può forse darci due numeri su come si è diminuito il deficit, no, in questi anni, il debito in questi anni, no? In maniera molto significativa, o sbaglio? Marco?
Marco? Non lo sento più.
Vabbè, non lo stiamo più, però insomma...
Se quello.
Poi ce lo dirà, il senso è assolutamente quello, per cui insomma non è, secondo me non è una tragedia. È chiaro che insomma, come tutti i cambiamenti della vita, si porta dietro un margine di rischio e certo, la necessità di qualche adattamento, di qualche situazione che dovrà certo essere.
Guarda che Belinazzo è tornato.
Sì, io no, confermavo quello che diceva Pier. Quando il 2021, a cui si fa riferimento nel comunicato, post pandemia, era un anno in cui l'Inter perdeva più di 200 milioni, oggi al 2023 siamo 85, dovrebbe ulteriormente scendere quest'anno, e l'anno prossimo con il mondiale per club e la Super Champions l'Inter potrebbe, diciamo, avvicinare quantomeno, diciamo, una perdita con poche decine di milioni, se non un pareggio di bilancio, per cui da questo punto di vista, diciamo, il risanamento è stato fatto. Ricordiamoci che l'Inter ha un accordo, un settlement agreement con la UEFA altri due anni, sì. Comunque indipendentemente dalla proprietà ci si doveva muovere dentro quei paletti, certo, quindi in questo senso c'è quel discorso della continuità.
Sì, sì. Certo. Grazie Marco, ci sentiamo ovviamente nei prossimi giorni, ci vediamo a Trento.
Ciao.
Vediamo a Trento venerdì, perché là saremo e ci sarà anche Marco Belinazzo. Un'ultima cosa Giovanni, la proprietà, la gestione del Milan può essere un parametro di riferimento?
Credo di no, credo non in termini assoluti, credo che ci sia un punto di partenza, ci sono due punti di partenza che sono differenti, diciamo da un certo punto di struttura economica del club, il Milan preso da Elliott, rilevato rispetto a Yongon Lee, aveva meno debiti ma stava molto peggio rispetto all'Inter di oggi, paradossalmente insomma mi pare di aver capito che Oktri posiziona il suo ingresso nel mondo Inter nel 2021. Nel 2021 ritiene di aver salvato l'Inter da una situazione che invece in quel momento era molto difficile. Dopodiché si entra nella seconda parte del ragionamento: se l'investimento è long term, quindi su lungo termine, è chiaro che il fondi per loro definizione non sono delle proprietà uniche e quindi lavorano su dei binari che tengono la sostenibilità come faro di riferimento, e quindi da questo punto di vista da oggi l'Inter è più simile al Milan, anche se bisogna dire, proprio per le difficoltà che ha attraversato la famiglia Zhang nella post pandemia, per tutto quello insomma che abbiamo raccontato negli ultimi 36 mesi, di fatto non è che all'Inter non siano abituati. L'Inter l'anno scorso ha venduto metà della squadra titolare, in precedenza ha venduto Lukaku, ha venduto Hakimi, quindi non c'è un tema di tabù anche nell'utilizzare il player trading sulle figure centrali delle squadre. C'è la capacità di sapersi rigenerare e questo è quello che mi pare insomma di aver capito, che non esista una sorta di veto iniziale per cui c'è un tetto all'ingaggio massimo, sì, spaventare immediatamente i tifosi. Ci sarà una cornice e dentro questa cornice ci sarà la più ampia flessibilità possibile da parte di Beppe Marotta, che è centrale in tutto questo processo.
Tutto molto chiaro, grazie Giovanni, alla prossima.
Grazie,
ci sentiamo presto anche a te, con te. Ci fermiamo un istante per poi introdurre quell'altro grande tema che è l'attesa.
Perché poi se si vuole intervenire in diretta bisogna chiamare l'800 24 0024, l'800 24 0024. Uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli. Vi aspettiamo.
Tutti convocati.
Siamo partiti alle 6 da Bergamo con l'aereo, è stato bellissimo, c'era pieno di atlantini a Orio e siamo carichi.
C'è tanta gente che in questa occasione ti farà per noi, non solo per magari per proprio tornaconto, ma proprio perché insomma, rappresentiamo comunque l'Italia e cerchiamo di rappresentarla anche bene. You're not alive once you start kicking when the
room is spinning and the words I'm sticking. Speriamo di farne uno in più noi stasera, di portarla a casa sta benedetta coppa. Per scaramanzia non l'ho toccata, non si sa mai. Al limite la tocco stasera.
Quanto vorrei essere a Dublino, non so tu Pierluigi.
Sì, assolutamente. Assolutamente, grandissima partita, bellissima. Due delle squadre più belle d'Europa. Perché insomma, sono due squadre gemelle,
Bravo,
due squadre gemelle, nel senso che quello che ha fatto Xabi Alonso e quello che ha fatto Gasperini. Con interpreti diversi, ma insomma sono due degli esempi più belli che ci sono in questo momento di calcio.
C'è una favorita,
bello, positivo. Ma diciamo che ci può far comodo a tutti dire che il 55% è del Bayer Leverkusen, così gli diamo un po' di pressione. E la verità è che non, secondo me non c'è una favorita, non c'è veramente una favorita. Insomma, è vero che il Bayer Leverkusen non l'ha mai perso in tutta la stagione, ma al di là del fatto che c'è sempre una prima volta, no?
Io non vorrei mai arrivare a una finale senza aver mai perso.
Senza aver mai perso.
Sono un po'
scarico. Sono d'accordo.
Però, ragazzi, ma perdi una partita, perdi 2-1 con la Roma, ma perdi in campionato, no? Cosa vai lì a fare lo sborone in finale senza aver mai perso? giusto che tu la paghi.
Comunque siamo lì. Loro sono una squadra straordinaria. Non sono i giocatori. Rimaldo, Frimpong, bellissimi e soprattutto un'idea di gioco alta, bella, di calcio moderno, di una costruzione dal basso fatta molto bene, con tanti inserimenti, anche tanti cambi durante la stagione, anche di cioè, l'ha anche mescolata molto, per esempio pensa alla partita d'andata contro la Roma, che poi in realtà era molto simile come idea di gioco, diciamo senza un punto di riferimento centrale lì davanti, era simile allo scontro diretto col Bayern nel girone di ritorno, quindi cioè, certo. Bayern Leverkusen ha fatto delle cose eccelse e l'Atalanta pure, però
Come no, io tanto che mi aspetto un'Atalanta ben diversa da quella che abbiamo visto anche in finale di Coppa Italia. Giro d'Italia si gioca questa particolare partita. Pier Augusto Stagi, buongiorno.
Ciao Carlo, ciao Pier,
come sta Gatti?
Benissimo, lo vedo già bello carico. Sì, guarda, sta salendo di tono.
Ha dormito?
Questo no, francamente non lo so, dovresti chiederlo a lui se ha riposato bene. Mi sembra di sì, abbiamo
Gatti.
Fatto colazione assieme.
Ha mangiato quindi? L'appetito
sì, sì, ha mangiato, ma non è un mangione, eh. È molto molto misurato e poi ha maggior ragione
perché
oggi.
Perché va in bicicletta lui? È uno che ci tiene al peso per andare in bicicletta. Gatti, buongiorno. Ha dormito?
Buongiorno a tutti voi.
Ha dormito?
Sì, tranquilli. Ma sì, la forza degli atalantini, avendo una storia secolare perdente, non è che all'improvviso diventiamo improvvisamente ansiosi.
Non è vero,
così.
Non mi perculare perché io ti leggo, ho letto il tuo commento sul Corriere dello Sport. E sebbene tu venga qua a raccontarmi che è bello così uguale, non è vero perché l'hai scritto anche, ci sono le prove, pure tu ti sei stufato del viaggio e come tutti i bergamaschi e Bergamo tutta, compresa la provincia, non vedi l'ora di arrivare a Damasco o a Roma vedendo il Papa una volta, insomma.
No, questo è naturale, questa storia, ma perché è un po' il nostro 25 aprile in senso profano, ovviamente. Questa storia del trofeo ha veramente diventato un'ossessione opprimente e poi alla fine ti fa un po' anche compatire, no, dal mondo esterno, perché anche questa idea, sì, bella l'Atalanta, ma non ha mai fatto del male a nessuno, bella l'Atalanta, ma quanti trofei ha vinto, e chiaramente un atteggiamento diventa tra paternalistico e pietistico, sì, sì, che comincia anche a rompere le scatole, per cui fosse la volta buona, ci potremmo finalmente dotare dei requisiti di base, cioè anche del trofeo, per poter finalmente dire che sì, l'Atalanta è bella, è grande in sé per sé.
basta pacche sulle spalle, Pierluigi.
Anche sulle spalle. Più antipatiche. Tra l'altro, a proposito di posti belli, io sto vedendo il giro, ecco, in questo momento c'è per esempio un panorama mozzafiato, sono vicino Passorolle, vabbè, insomma. Diciamo non è un brutto posto dove stare, nemmeno quello. Però sono d'accordo con Cristiano, cioè io penso che veramente ci stia premesso quello che dice Gasp, che secondo me è vero, è giusto, e in termini di cultura sportiva deve essere sottolineato, cioè che lo sport è pieno di successi parziali. Io ricordo a tutti ogni tanto che nello sport olimpico c'è la medaglia d'argento, e la medaglia d'argento è un ottimo traguardo, un bellissimo risultato, non è l'oro, ma è comunque una cosa che uno fa vedere ai nipoti, e anche la stessa medaglia di bronzo. Nel calcio, ecco, il calcio è l'unico sport dove delle volte addirittura se tu vai in finale e perdi c'è pure chi ti prende in giro, perché sei arrivato in finale e hai perso, perché questa è la logica da bar dello sport. Detto questo, la medaglia d'oro è meglio della medaglia d'argento, per cui bocca al lupo.
Perché la medaglia d'argento si dice ho vinto l'argento, invece quando perdi una finale di coppa non è che puoi dire ho vinto la finale, perché suona male. Ma il Bar Leverkusen in questa stagione sembra un po' a Pogacar, a Staggi, che dice?
No, credo che Pogacar sia notevolmente più forte, perché è veramente un marziano. È chiaro che vincere 51 partite e presentarsi a una finale, come avete detto voi, è un peso, però è una forza, me lo auguro, non lo dico, non voglio portare sfortuna,
anche
però
perché sennò può rimanere a piedi, sì.
Sì, visto devi che poi mi guida anche la macchina,
esatto.
Sì, potrebbe cacciarmi a calci nel, però può essere un piccolo grande vantaggio per l'Atalanta. Comunque va contro una squadra molto molto forte. Ho letto i pareri autorevoli di tanti colleghi che ne sanno molto più di me, che io sono solo tifoso di calcio e che è una delle squadre più forti d'Europa, e quindi io l'Atalanta ci prova, e io credo che abbia tutti i mezzi per poterci provare. Ecco, lo dico a scanse di qui, se si presenta con la tremarella come contro la Juventus è chiaro che torna a Bergamo la mani vuote. Se invece entra in campo convinta che può rovinare la festa, la può rovinare. Io mi auguro vestamente di festeggiare, perché vorrei vedere, vorrei brindare con il mio fratello di viaggio.
Un compromesso storico. Ma Savoldelli non è comparso da quelle parti, no? Non c'è il falco.
Meglio di no.
Ma io voglio chiedere un'ultima cosa a Cristiano, che è un fine osservatore dell'Atalanta. Ne parlavamo l'altro giorno, dopo 5 minuti ti accorgi già se c'è l'Atalanta o ci sono i cartonati, come scrivi tu, e io concordo su questa sensazione, e te ne aggiungo un'altra. Secondo me a Roma avevano già in testa questa partita qui, e quindi stasera non vedremo i cartonati.
Ma guarda, è doveroso, perché a questo punto arrivare in finale per poi affrontarle a quel modo, a quel punto è meglio uscire prima. La finale con la Juve brucia i tifosi atalantini, perché non hanno visto l'Atalanta, perché non ha giocato l'Atalanta. La speranza davvero è che stasera non entrino in campo i cartonati, ma entrino in campo quelli veri. Aggiungiamoci che magari c'è Scamacca, che comunque aiuta. L'altra volta forse si è sottovalutata questa assenza, è comunque uno che aiuta molto davanti, per cui comunque, come dici tu, è l'anima e lo spirito dell'Atalanta che deve entrare in finale. E confermo, lo capisco, diremo già da subito, perché è una squadra molto sincera l'Atalanta,
vero,
all'opera.
La vedi guardandola in faccia, come spesso capita agli sportivi. Grazie ragazzi, buon giro, ci sentiamo domani. Ciao a tutti e due. Ciao Cristiano, ciao Pier Augusto.
Fabio Capello l'altro giorno, sabato mattina, in campo con Pardo sottolineava l'aspetto di Scamacca, che è fondamentale, è un giocatore importantissimo, che è mancato nella finale di Roma, non può essere,
stasera manca De Ron,
diventare l'alibi, però insomma
manca De Ron, che è un po' l'anima di questa Atalanta.
Sì, manca De Ron, certo, che è un problema, però insomma io credo che la fisicità di Scamacca possa diventare, la difesa del Bayer Leverkusen secondo me non è il lato più forte della squadra,
vero,
insomma,
vero.
Con tutto rispetto per Tappe,
ma dimmi un'ultima cosa. Si dice molto Gasperini potrebbe andare via, lui stesso non allontana questa possibilità. Da Napoli dicono che De Laurentiis sia pazzo di lui e voglia solo lui. io insomma, magari può essere con un trofeo decida di cambiare aria, anche perché insomma ormai non è più un giovane tecnico emergente, magari va da un'altra parte. Io però sinceramente mi auguro che resti lì. Guarda un po' cosa ti dico.
Sarà, ma guarda, bene. Può essere tutto. Io l'unica cosa che so per certo, ma non è che ci voglia un genio, è che sta benissimo, non bene, sta benissimo. Mm. E poi soprattutto se dovesse arrivare stasera una bella serata, io credo che a quel punto lui potrebbe serenamente chiudersi in riunione con i suoi più stretti collaboratori e soprattutto con se stesso,
sì,
e capire qual è la cosa che lo intriga di più, e credo che verrebbe anche in caso accettata come una scelta di vita, però che Gasperini si trovi. Ma no, sai, cioè, ragazzi, l'Atalanta è una big del calcio italiano ed europeo. Oggi l'Atalanta fa investimenti che non tutte le grandi squadre tradizionali si possono permettere. Cioè, andare a prendere Touré per la cifra regola nella storia dell'Atalanta,
sì, certo,
ha una rosa profonda praticamente col doppio giocatore in ogni ruolo, anche per, grazie al lavoro di Gasperini che li ha fatti crescere, ha fatto un mercato di riparazione, un mercato importante trovando un titolarissimo della difesa. Cioè, voglio dire, stiamo parlando veramente di una società che ha una forza anche economica ormai di un certo tipo, cioè la Champions League l'anno prossimo come prospettiva, quindi voglio dire, non è rimanere non sarebbe una diminuzione, dipenderà essenzialmente, ma è come quando giochi,
sì,
non so, come quando giochi ai videogame e devi scegliere, non so, tu non sei un videogiocatore, no, però se giochi in modalità carriera a un certo punto ti arriva la proposta e lì vai con la fantasia,
sì, sì.
Però che lui stia benissimo,
ah, non c'è
che
dubbio,
stia benissimo a Bergamo, non c'è un dubbio, non
e
c'è
che
un dubbio,
Bergamo
non c'è
stia
un problema.
Benissimo con lui,
ma
perché
certo.
C'è una corrispondenza d'amorosi sensi che dopo 8 anni è molto difficile trovare ovunque, e lo sappiamo bene anche visti i fatti di questi giorni. Ciao Pierluigi, grazie, baci,
ciao,
sentiamo
ciao,
domani
ciao.
Con la Coppa da una parte o dall'altra, speriamo da una parte vicina e non dall'altra lontana. Allora, borsa, torniamo.
Se vi siete persi una convocazione, a tutti i convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Trovate tutte le puntate sul sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. È agghiacciante se non ci scaricate.
Tutti convocati. Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio. Tutti convocati. Endurance Race. Le grandi corse.
Bella, bella, bellissima, questa bellissima. Forse anche più bella dell'altra, perché è stato fino alla fine. E alla fine è andata bene, sono molto contento. Yeah!
What's the relation with the tifosi?
I had a funny story in qualifying where we were driving in the pits. A lot of people were clapping. Then one guy, he was doing some different things to me, so I gave him the finger. And then the next time I came around, he was clapping.
Dunque, il primo era Valentino, l'avete riconosciuto, che ha vinto nella sua Misano, perché quella è casa sua, nella gara di domenica. Il secondo era Verstappen, che merita di essere raccontato, perché è una cosa che mi ha fatto morire da ridere. Lo faccio fare a Jonathan Ferroni mentre lo saluto. Ciao Jonathan.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, l'audio di Verstappen è eccezionale, mostra veramente chi è, ovvero uno sempre pronto alla sfida, ma sportivo fino in fondo. Accetta la provocazione del tifoso che gli ha fatto un gestaccio, allora lui gli fa il dito medio al tifoso e poi controlla la reazione mentre guida una Formula 1, passa e vede che il tifoso ferrarista lo applaude e non se la prende affatto con i fan della Ferrari, anzi gode del loro entusiasmo, quindi sì, un animale da gara.
Sì, ma la domanda è come fa a vederlo, cioè, perché questo a me sembra surreale, cioè, passa di lì a 300 all'ora per usare un numero che conoscono tutti, come fa a vederlo? Cioè, questo che rimane senza risposta.
insomma, e questi sono un altro livello, perché se Alonso riesce a fare le strategie di gara guardando i maxi schermi mentre gira, anche questo si mette a controllare cosa fanno i tifosi. Sì. Incredibile.
Sì, corsa pazzesca dell'olandese.
Ma soprattutto diciamo che ha deciso tutto in prova, secondo me, perché poi tenere dietro la gente a Imola adesso era la parte meno difficile, perché è quasi come Monte Carlo ormai, dopo che hanno ridotto la zona DRS. Lui ha fatto il capolavoro in prova, aiutato da Hülkenberg, però ha fatto quello che doveva fare e alla fine è sempre lì.
Allora, capitolo grandi ospiti, oggi pilota dell'Hypercar Ferrari numero 50, nonché di CTR Racing, nonché e soprattutto mio amico Antonio Fuoco. Ciao Antonio.
Ciao Carlo, ciao a tutti.
No, ci stavamo domandando come fa uno passando 300 all'ora a vedere uno un tifoso che non fa il tifo per lui, gli fa il dito medio e lo vede al giro dopo che invece lo applaude. Ma come fate?
ho letto la storia, ma quando si ha la sicurezza, diciamo, ti permette anche di buttare un occhio in giro ai tifosi, agli asfalti. Poi sicuramente un gran premio come Imola, l'occhio sulle tribune ti va sempre.
Ah sì? Ma come fate?
Penso che sia è abitudine, no? Sei abituato, però ovviamente il livello di concentrazione
abitudine
è
una fava, abitudine una fava, perché a 300 all'ora io posso andare tutti i giorni e non mi abituerò mai, quindi non me la raccontare, non è abitudine, non siete normali. Su questo siamo d'accordo io e Ferroni, no Ferroni, giusto?
sì, penso che siano Antonio e questi siano una specie un po' particolare.
Senti, da cosa vuoi partire, Jonathan, con Antonio?
Volevo chiedergli di Valentino Rossi, perché per capire la portata della sua performance stavo pensando al fatto che lui si è trovato al comando della gara con la BMW che gli ha lasciato Maxime Martin. Comunque lui aveva dietro Charles Wertz che lo rincorreva. Wertz con la stessa macchina è un pilota Platinum di 23 anni, Valentino è un Silver di 45, ci sono due categorie di differenza. Volevo sapere, Antonio, se diciamo, il fatto che lui sia riuscito a rimanere davanti è comunque una performance di grande portata, e poi per quanto riguarda te, se in pista normalmente la differenza tra un pilota Silver e un Platinum è effettivamente netta, e se voi quando siete in macchina sapete chi c'è sulle altre che magari state cercando di superare e quindi vi regolate come strategia.
Sì, sicuramente quello che sta facendo Valentino è qualcosa di grandioso, perché ovviamente passare dalle due alle quattro ruote non è semplice, e gli step che fa ogni gara, ogni anno sono incredibili. Ho visto l'ultima parte di gara a Misano, dove ha fatto una difesa, credo, da gran pilota il quale è, e ha fatto veramente un lavoro eccezionale. Tenere dietro un pilota come Charles Wurz, che non è assolutamente uno degli ultimi arrivati, ha fatto qualcosa di veramente unico. Poi sappiamo anche che era la gara di casa per Vale, quindi sicuramente aveva una spinta in più e voleva dimostrare a tutti di essere il migliore. Per quanto riguarda la classificazione dei piloti, diciamo, normalmente quando noi siamo in macchina sappiamo sempre quando arriviamo, diciamo, dietro una macchina, quando lottiamo con una macchina, chi guida e che categoria è. Però ormai non c'è tantissima differenza tra Silver, Gold o Platinum, perché ormai il livello dei piloti sta alzando sempre di più. Ci sono dei piloti giovani che arrivano da Silver, ma sono dei piloti che vanno molto forte, quindi il livello, diciamo, della competizione sta andando sempre di più, e questo è bello per il nostro sport e sicuramente per il mondo endurance.
No, perché tra l'altro le gare di endurance che abbiamo visto quest'anno sono state nettamente più appassionanti di quelle di Formula 1. Il parametro di riferimento può essere quello di Imola, ma questo è un discorso che ci porta lontano. Piuttosto, Antonio, prime tre gare per motivi diversi non soddisfacenti del tutto, forse per voi, che voto dai all'inizio di stagione?
Penso che sia stato un inizio di stagione un po' difficile. Se partiamo dal Qatar, dove magari non eravamo nelle condizioni di esprimere al meglio il nostro potenziale, dopo siamo andati a Imola, dove per qualche motivo o ragione abbiamo fatto un piccolo errore, abbiamo sbagliato una scelta durante la gara, però dopo Se prendiamo l'ultima gara a Spa, abbiamo dimostrato di avere un ottimo passo e noi alla fine delle sei ore di gara eravamo primi e secondi. Dopo c'è stata la decisione di allungare la gara e in quel momento lì noi dovevamo fare il pit, quindi abbiamo perso una grandissima occasione. Però penso che soprattutto Imola e Spa abbiamo dimostrato di avere un ottimo potenziale, dobbiamo solo cercare di mettere tutto insieme e di essere anche un po' più fortunati.
Senti, a Spa, quanto a Spa, vi vedevamo in televisione, scuotevate la testa, tu e Pier Guidi, normale che vi girassero le palle, ma anche perché quell'attesa deve essere stata snervante, cioè eravate lì e non sapevate se si tornava in macchina, non si tornava in macchina, difficile da gestire quello.
Sì, è difficile perché normalmente durante la gara endurance, se c'è una red flag durante la gara non si ferma il tempo, perché una gara di sei ore non puoi, teoricamente non si potrebbe allungare a otto ore, quindi diciamo che noi eravamo quasi sicuro che la gara fosse finita. Dall'altra parte alcuni dei nostri competitor avevano appena fatto il pit stop, quindi per noi che eravamo davanti non era la scelta giusta, almeno potevano rimetterci tutti nelle stesse condizioni e ripartire a fare magari una gara sprint di due ore, però purtroppo non sono decisioni che prendiamo noi facciamo solo il nostro lavoro e fino a quel momento lì eravamo nelle posizioni migliori.
Immagino che Jonathan Ferroni, per chiudere con Antonio Fuoco, voglia fargli una domanda sul grande appuntamento, cioè quello per cui si lavora tutto l'anno, cioè Le Mans.
Sicuramente, perché al di là del risultato finale, Antonio, adesso siete proiettati su Le Mans con una macchina che sicuramente permette di pensare in grande, però ci sono 5 Porsche in pista, c'è la Cadillac che sembra adesso andare forte, saranno in 3, Toyota mai da escludere, ti aspetti anche tu una lotta ancora più agguerrita di quello che si è visto lo scorso anno, che è stata una bellissima gara?
Sì, onestamente penso che quest'anno la lotta sarà ancora di più dello scorso anno. Come abbiamo visto già dalle prime gare, sia in qualifica che in gara siamo tutti molto vicini, quindi bisogna essere perfetti in tutto, e poi ovviamente una gara di 24 ore può veramente succedere di tutto, quindi bisogna essere sempre concentrati al 100%, una gara lunga, cercare di sopravvivere fino alla domenica mattina e poi da lì cercare di dare il massimo.
Grazie Antonio, un abbraccio forte.
Grazie mille, grazie a tutti.
A presto di persona, grazie ad Antonio Fuoco. Jonathan, ringrazio anche te. Alla prossima.
Ciao Carlo,
alla
grazie.
Al prossimo appuntamento, abbiamo il traffico e poi c'è il mio amico Carletto Pernet che si è messo anche a fare l'attore, poi vi spiego. Carletto Pernat, buongiorno.
Buongiorno, siamo pronti per Barcellona?
Ma siamo pronti anche per vederti in televisione in altre vesti, ma ti sei messo a fare anche l'attore, devo darle del lei, Pernat.
no, dammi sempre. Ma no, è una cosa bellissima, guarda, hanno fatto un bellissimo documentario sulla leggenda della Motor Valley. Sala Motor Valley c'è tutte quelle aziende, Ducati, Lamborghini, Ferrari, più chi ne ha più ne metta, la Dallara, la Pagani. E fanno su Rai 2 proprio in prima serata, martedì 28 maggio e venerdì 31 alle 9:30. Queste dura addirittura tantissimo, durano un'ora e mezza, quindi credo che per gli amanti dei motori sia una cosa bellissima.
E poi c'è
degli attori, c'è degli attori buoni, degli attori che sono un po' così come me. Vabbè,
no, ci sono delle grandi superstar come Carletto Pernat, veloce, la leggenda della Motor Valley, che poi a Motor Valley anche degli importati, no? Come il torinese Bagnaia o il genovese Pernat.
Siamo importati, ma ci hanno dato le chiavi della Motor Valley, quindi noi ce le prendiamo. Cosa vuoi che ti dica?
Senti, succede?
Dimmi.
Cosa succede a Le Mans?
No, a Le Mans è già successo qualcosa, perché abbiamo già careggiato. Cosa succederà a Barcellona?
Barcellona, probabilmente. Scusami.
Sì, a Barcellona.
Sono rimasti indietro, l'età.
Succede che ci sono due gare buone per decidere tante belle cose, che poi sai, e succede questo, che il mercato ruota intorno alle decisioni Ducati, lo sappiamo tutti. Decisione molto lunga, difficile, magari ne stanno discutendo, a Mugello sapremo qualcosa. E queste due gare potrebbero essere ancora un termine di paragone per scegliere, però mi aspetto che a Barcellona ci sia una bella battaglia, un gran premio come quello che abbiamo visto alle Mans. Perché lì ci sono tutti forti, Io credo che ci siano 4-5 piloti che si possano giocare la vittoria. È un campionato bellissimo. E ti dirò di più, c'è stata anche una ristrutturazione in Dorna. È arrivato ieri in comunicato che hanno creato un nuovo marketing, nuovi personaggi. Cioè la mano della Liberty si incomincia a vedere.
Certo,
sì,
ma si capisce. No, ma infatti io aspetto.
Meno male.
Meno male. Perché meno male? Non andava bene così come
no, era. meno male. Ma guarda, bisogna andare a passo con i tempi, dai ragazzi, non c'è niente da fare, Carlo. I tempi sono cambiati. Diciamo che la Dorna dal 92, l'anno che l'ha presa, ha fatto veramente, ci ha levato da essere zingari, perché eravamo degli zingari noi. Mm-hmm. Dal 92 è arrivato del marketing, la pulizia dei team e tutto quanto, gare molto belle, poi si arriva un momento che l'azienda non può essere più nepotista, tra virgolette, no? Con figli, nipoti, parenti. Sì. Ci devono essere dei professionisti seri, sì. Non che non siano professionisti, sia ben chiaro. Ma che siano a passo con i tempi, sì, Carlo, a passo con i tempi.
No, è tutto chiaro, ma infatti secondo me è una splendida notizia quella dell'arrivo di Liberty Media nel motomondiale, perché è garanzia di evoluzione di spettacolo. Ecco, e come dici tu, Carletto, non vabbè, d'altra parte che te lo dica fare, sei tu che comandi qua,
ragazzi, che comando da 45 anni,
ma ormai. Ecco, scherzo, giusto, dai. Perché sei il comandante Pernat, permettimi anche una domanda magari difficile, a oggi percentuale di permanenza di Bastianini in Ducati Rosso?
Ma sai, ci sono ancora. Dovessi dirti che sono al 90%, ti racconterei una palla. Diciamo che se vado a vedere oggi l'upgrade in sportivo è Martin, e secondo me Bastianini e Marquez se la possono giocare, però vedo un passo in avanti Marquez con tutti i risultati che fa, ragazzi, come sta andando molto forte. Cioè, poi sai, le scelte probabilmente non sono solamente fatte dai risultati, anche da alcuni altri aspetti. Se la guardiamo in base ai risultati, tu cosa faresti? Metteresti? Cioè, anche perché, Carlo, bisogna pensare una cosa importante: la Ducati ha fatto una politica dei giovani, ha preso Bagnaia, Bastianini, Marti, Bezzecchi, che più ne metta, ha vinto i mondiali. Adesso arriva uno di 32 anni che è un campione, 8 volte campione del mondo, ha squilibrato un po' i problemi. E cosa faresti tu? Lasceresti a piedi Martin e Bastianini, due giovani, per tenere un pilota, un signor pilota di 32 anni nella rossa?
Io sì.
Punto interrogativo?
No, io no. Bene, io andrei avanti con i piloti che ho, cioè non mi serve. Sulla pista non mi serve Marc Marquez, guarda cosa arrivo a dirti, magari mi serve per altre cose che con la pista c'entrano di meno e c'entrano molto con i denari. A te, genovese, chi ora che per intendere intende, insomma. Carletto, ci sentiamo da Barcellona, non ti chiamo Alemán perché là non ti trovo, dato che ci sei già stato, e quindi ti chiamo a Barcellona. Ciao Carletto,
grazie, un bacione, ciao.
Dunque ci fermiamo qui con Thomas Rolfi in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, e domani alle 2 ci sentiamo.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.